nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ringraziamo il Signore per la lettura del Libro della Sapienza e ricordiamo ancora nella nostra preghiera le nostre intenzioni particolari, la nostra novena.
Dal Libro della Sapienza, il capitolo 19, versetti 18-22. Difatti, gli elementi erano accordati diversamente, come nella cetra in cui le note variano la specie del ritmo, pur conservando sempre lo stesso tono, come è possibile dedurre da un'attenta considerazione degli avvenimenti. Infatti, animali terrestri divennero acquatici, quelli che nuotavano passarono sulla terra. Il fuoco rafforzò nell'acqua la sua potenza e l'acqua dimenticò la sua proprietà naturale di spegnere. Le fiamme non consumavano le carni di fragili animali che vi camminavano sopra, né scioglievano quel celeste nutrimento di vita, simile alla brina e così facile a fondersi. Infatti, in tutti i modi, o Signore, hai reso grande e glorioso il tuo popolo e non hai dimenticato di assisterlo in ogni momento e in ogni luogo. Parola di Dio.
Oggi meditiamo la conclusione del tutto il libro e in particolare di questa terza parte del libro. Possiamo anche dare uno sguardo a tutta l'opera. Vediamo insieme questi ultimi versetti.
Un po' condizionata da questo versetto 18, di questo accordo di tutta la creazione, come appunto nella cetra, quindi un'indicazione bella, insomma, molto poetica e musicale, ho rivisto un po' le indicazioni musicali e canore che abbiamo incontrato nel libro, ecco, almeno due o tre. E l'inno, prima di tutto, l'inno cantato, l'Esodo 15, che è dopo la spogliazione degli egiziani, e poi 18-9, i figli oppressi che si impegnano a cantare l'inno dei padri, e poi appunto qui al 18-18. Versetto 18, ecco, sono tutte questi passaggi che abbiamo visto, anticipazioni, ecco, crescenti fino appunto al coinvolgimento grande, ecco, questo concerto di tutto il creato che oggi appunto si unisce al canto dei figli di Dio. Ecco, mi sembrava, l'abbiamo già sottolineato, molto bello che c'è una relazione reciproca tra tutti gli elementi, ecco, e sono modellati tra loro, ecco, ma non da una causa distruttiva, ma invece da una, come dire, tutti concorrono gli elementi, ecco, non per distruggere, ma appunto per confermare questa grande opera del Signore, che mi sembrava così, che non fosse solo una nuova creazione, ecco, ma il grande potere di Dio che esercita questo potere a favore dei suoi eletti e di tutto il mondo. Quindi una creazione che continua sia attraverso le opere del Signore sia la concordia della creazione, e mi sembrava che insomma ci fosse un'ottica non del tutto diversa da quella che il Signore Gesù ha detto: il Padre mio opera sempre. Ecco, e mi sembrava che fosse, cioè l'ho vista come una bellissima conclusione di questo libro: Padre mio opera sempre, ecco, e così per il suo popolo e per tutta la creazione, in ogni modo, in ogni tempo e in ogni luogo, e comunque continuamente salvata sia la creazione e sia il popolo.
Io quest'ultimissimo versetto: Signore, tu non hai trascurato il tuo popolo assistendolo in ogni tempo e in ogni luogo. Mi è venuto in mente il Celesti Lumine: previenici in ogni tempo e in ogni luogo, sempre e dovunque.
In questa conclusione c'è proprio tutto quello che mi pare l'autore volesse dire, quel versetto 22: hai in tutti i modi, o Signore, hai reso grande e glorioso il tuo popolo e non hai dimenticato di assisterlo in ogni momento e in ogni luogo, in tutti i modi, dice. E poco sopra aveva detto anche che gli elementi avevano mutato la loro naturale funzione o potenza, e aveva detto nel libro che tutto ciò che era stato creato aveva un principio di incorruttibilità, di bontà, e tutto era stato fatto da Dio e amato da Dio, eppure lui per il suo popolo è disposto anche a cambiarlo. Per esempio il fuoco non rafforza la sua potenza nell'acqua, e l'acqua dimentica la sua proprietà di spegnere. Quindi è capace di fare prodigi straordinari anche sulla sua creazione, pur di realizzare quello che dice nell'ultimo versetto. Aveva detto al capitolo terzo che la speranza dei giusti è piena di immortalità. Ecco, e proprio sembra che qui si realizzi, in questo ultimo versetto vediamo realizzato tutto quello che avevamo detto prima, e ci dà una grande consolazione, ma anche a me personalmente questo libro ha fatto capire quanto ho bisogno di istruzione, di quanta istruzione ho ancora bisogno e quanta sapienza devo chiedere. Più di ogni altro libro qui mi sono trovata davanti a delle cose grandi, molto molto grandi, che non sempre ho colto.
Pare che il versetto 18 parlando di questa considerazione attenta delle cose, che poi l'avverbio è quello che usa Luca nel prologo, che ha voluto attentamente guardare tutto perché chi legge il Vangelo possa rendersi conto della solidità degli avvenimenti, ma questo sguardo attento e che, diciamo, penetra al di là di una certa immediatezza, va più profondo, mi sembra che per l'autore sia soprattutto riferito in questo caso qui alla partecipazione della creazione, che è già stato anche ricordato da Giovanna. Cioè non è immediato accorgersi nella storia di Israele che la creazione in mano a Dio, il suo creatore, il suo manovratore, si è piegata, si è mossa per facilitare, per mettere avanti la provvidenza di Dio. Questo mi sembra un pensiero particolare, perché appunto l'assistenza del Signore è abbastanza evidente nella lettura dell'esodo, della storia di Israele, ma che il Signore agisca attraverso anche la collaborazione così plasmatrice del creato, plasmando il creato, mi sembrava sia una cosa particolare di questo testo qua. E la conclusione a cui poi arriva questo versetto ultimo, usa questi due verbi dicendo che non ha trascurato, che sarebbe più non ha guardato oltre e ha assistito, è stato a fianco. questi due versi qua, questi due verbi, sono, a me ricordano, anche perché abbiamo guardato di recente la vicenda di Giuseppe, perché i figli, i fratelli di Giuseppe dicono: siamo colpiti, siamo ora puniti perché abbiamo guardato oltre quando lui ci supplicava. E in altri punti poi dice che invece il Signore, Giuseppe abbandonato, il Signore fu con Giuseppe, di qua a fianco. Quindi l'azione di Dio è opposta, è diversa dall'azione degli uomini, anche dei fratelli tra loro. E questo mi sembrava che appunto il testo andasse a mostrare l'intimità dell'opera di Dio per il suo popolo, più fedele, più amorevole del rapporto che c'è tra fratelli di sangue. Il Signore è molto più vicino, ed è un'opera che arriva anche a plasmare, a muovere il creato per raggiungere lo scopo.
Solo per dire che mi sembra una bellissima conclusione di un testo che, come si diceva, è pieno anche di immagini per aiutare questo popolo a cui si riferisce, a cui si indirizza, che è timoroso e che ha bisogno di essere rafforzato e incoraggiato, perché proprio appunto in questo, in ogni modo, in tutti i modi, o Signore, hai magnificato e reso glorioso il tuo popolo. Rassicura fino in fondo le persone che ascoltano questa sapienza di Dio che si rivolge a loro, al popolo stesso. In queste immagini dell'ultimo paragrafo mi sembrano veramente bellissime.
Dell'autore, cioè si riprometteva soltanto di esaltare il popolo di Dio, di mostrare come Dio ha cura del suo popolo, come dice negli ultimi versetti, oppure se c'era un altro intento, cioè in questi premi, in questi castighi, non volesse accennare, insomma, ai castighi e ai premi futuri, cioè alla fine, quali sarebbero state le, cioè sarebbero stati i premi e le, insomma, le attenzioni, le cure che Dio avrebbe mostrato per i buoni, mentre invece avrebbe mostrato delle severità per i cattivi. Quindi non so se ci fosse anche in tutto, soprattutto in quest'ultima parte, questo scopo, insomma, escatologico anche, cioè dimostrare qual era l'atteggiamento di Dio nei confronti degli uni e nei confronti degli altri. E poi che questi castighi e premi che Dio riservava alla fine dei tempi avrebbero veramente cambiato la faccia dell'universo, cioè nel senso che avrebbe, tutto l'universo sarebbe stato dalla parte di Dio, come dice nei primi capitoli, in uno dei primi capitoli, tutto l'universo combatterà con Dio contro gli insensati, cioè anche l'universo, insomma, mette la sua caratteristica, la sua natura, le sue forze a disposizione di questo grande giudizio di Dio. E non so se anche questo potesse essere uno scopo dell'autore, insomma, se si ripromettesse questo.
Per me quest'ultimo versetto: hai magnificato e reso glorioso il tuo popolo, riguarda solo la terza parte del libro. Al di là di come è stato formato il libro, vedo che adesso tutti vogliono dire che è un libro solo, l'ha scritto uno solo. Io non sono sicuro di questo, però parte questo perché è un'idea diversa. Gli esegeti di un tempo avevano un'altra idea, adesso hanno corretto con delle ragioni questa idea, ma al di là dell'origine del libro, se è composito, è unitario, del popolo di Israele, di quel tuo popolo, si parla solo nella terza parte. Non esiste prima il popolo. Scorrete il libro, può essere che mi sbagli, è un modo per... Dovremmo tornarci su nella tre giorni a Villa Pallavicini, ma non è questa, quindi non c'è neanche la possibilità di accennare a questo popolo. Il tuo popolo qui è la terza parte, cioè vedo che dividono a partire dal capitolo 11, versetto 2, e c'è una parte in cui tutto è centrato sulla Pasqua. Questa è una parte che è molto, molto vicina alla Gadà di Pasqua. Faccio notare, vedo che pochi lo notano, che è solo quest'ultima parte che è tutta rivolta a Dio. È un racconto, ma è tutta rivolta a Dio. Tu, Signore, hai glorificato. Tutta questa parte è rivolta a Dio. Continuamente, fateci caso, nelle prime parti del libro non esiste questo. C'è la preghiera, quando c'è la preghiera formale al capitolo 9, ovviamente il re Salomone, insomma il personaggio che è, si rivolge a Dio, ma qui è tutto il racconto rivolto a Dio. Tuo Signore, questa finale riprende il tono di tutta questa parte che è tutta centrata sulla Pasqua, quindi non mi meraviglio che si parli del popolo e che uno dei temi principali qui, dal versetto 18, ecco, del brano di oggi, seguenti, riguardi l'idea che la creazione, non solo la creazione ubbidisce a Dio, questo è chiaro, ma la creazione si è adattata alle esigenze del popolo. Perché? Perché la creazione è stata fatta per Israele. Questa è un'idea anche nei Midrashim, dappertutto. Non avrebbe senso la creazione se non ci fosse il Sinai. Ora, questo modo di ragionare è molto, molto significativo. Cosa vuol dire? È un modo storico, no? È per dire che il Sinai è più importante della creazione, cioè il significato profondo di tutto il creato sta nella Pasqua, sta nel Sinai. Se Israele, Dio fece un patto all'inizio, se Israele con la creazione, se Israele accetterà la Torah, va bene, rimaniamo con questo ordine, con questo... altrimenti se non l'accetterà torniamo al caos originario, finito. Non ha senso che Dio mette a posto tutto, mette le acque da una parte, che questa è l'opera della creazione, è descritta così l'opera della creazione, eh? È descritta come una messa in ordine di una realtà caotica, come dice all'inizio della Bibbia. Dio lo fa in vista, e difatti così è stato, si è rivelato, la creazione si è adattata. Poi questa immagine che vedo nelle note, molto diffusa nel mondo greco, insomma, di spiegare gli elementi del mondo con il confronto musicale, non è del tutto chiaro qui a me, comunque... se uno cambia la chiave o cambia il ritmo, forse è questo, oppure altri intendono se uno cambia la chiave, chi suona lo sa, Maria, se uno cambia la chiave, cambia la musica, ovviamente, cambia la chiave, le note sono quelle, però assumono un'altra funzione, un altro tono, basta cambiare la chiave iniziale. Quindi può darsi che sia quello, per dire che la creazione era... io penso che insomma si deve riconsiderare tutto il libro. A me piace molto, però capisco che rimangono fuori molti aspetti, ma la prima parte, capitoli 1 fino a 6, così dividono fino a 6:21, compreso, è rivolto ai re della terra, ai sovrani, e si parla del regno,
il regno di Dio e il regno del mondo, degli uomini, il regno del mondo. L'ultimo versetto, 6:21, se dunque sovrani dei popoli vi dilettate di troni e scettri, onorate la sapienza perché possiate regnare sempre. Il regno di Dio è un regno eterno e chi condivide per dono di Dio questo regno sulla terra deve regnare come Dio vuole. Se vuole regnare per sempre deve amare la giustizia, come dice la prima parola del libro, perché la giustizia è immortale. Se voi volete regnare per sempre dovete amare la giustizia. C'è molto bello, comunque molto unitario, e la seconda parte spiega, esporrò che cos'è la sapienza, ma sempre rivolto ai re, formalmente rivolto ai re della terra, e con la preghiera. E la terza parte del capitolo 11, versetto 2, è un racconto pasquale in cui anche i confronti sono molto sviluppati, ma fanno parte del racconto pasquale. Già nel libro dell'Esodo, già il racconto dell'Esodo è un racconto diciamo molto poetico, pieno di fede, cioè è un racconto, cioè vi sembra normale? Il libro dell'Esodo dice così, non lo dice qui il libro della Sapienza, che il libro dell'Esodo dice che Israele entrò nel mare all'asciutto, mi sembra normale, e aggiunge che le acque erano una muraglia a destra e una muraglia a sinistra, mi pare una cosa, non so, è una cosa che è avvenuta, cioè ovvia, cioè una cosa, cioè entrano all'asciutto con una muraglia di acque a destra e una muraglia a sinistra. Cioè è già il libro dell'Esodo che esalta questa esperienza originaria di Israele sul piano della fede, mostrando che è stata una cosa, che la salvezza è un miracolo che opera Dio. Ecco, il libro della Sapienza ancora di più insiste su tutto questo. Questo lo troviamo anche nella Haggadah di Pasqua tradizionale di Israele, quella, non questa ma quella rabbinica. Anche lì è esaltato la mano di Dio, è esaltata la sua, e per contrappasso i castighi di Dio sugli egiziani. E questa è la tesi anche del libro dell'Esodo. Io non vedo tra quest'ultima parte, vedo una vicinanza molto forte al libro dell'Esodo. Quando l'Esodo descrive le piaghe, sottolinea proprio questo aspetto. È Dio stesso che indurisce il cuore del faraone, che le cose, è importante che vadano così. Se fosse stata una cosa facile liberare Israele, non si sarebbe manifestata la potenza di Dio. Invece doveva manifestarsi che la liberazione avviene con braccio teso, con mano forte e braccio teso. Dio ha liberato così il suo popolo. Com'è possibile questo? Perché è stata un'opposizione fino alla fine che ha consentito a Dio di mostrare chi era veramente Dio.